ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय Leggiamo dalla Bhagavad Gita così com'è, ottavo capitolo, raggiungere il Supremo, il verso numero 9. Kabim Puranam Anushashitaram Anor Aniyamsam Anusmaredya Sarvasya Dataram Achintya Rupam Aditya Varnam Tamasa Parastat. Kavim, ripetete, Kavim, colui che sa tutto, ripetete, potete ripetere, c'era la dove? Bene. Puranam, il più antico, Anushasitaram, colui che controlla. Ah no, l'atom, aniyamsam, più piccolo di, anusmaret, che pensi sempre, ya, colui che, sarvasya, di tutto, dhataram, colui che mantiene, Acintya, inconcepibile. Rupam, forma. Aditya Varnam, brillante come il sole. Tamasa, dell'oscurità. Parastat, trascendentale. Traduzione. Si deve meditare sulla persona suprema come sull'essere onnisciente, il più antico, colui che controlla e mantiene tutto, che è più piccolo del più piccolo ed è inconcepibile, al di là dell'intelligenza materiale, e che rimane sempre una persona. Luminoso come il sole, trascende questo mondo di tenebre. Spiegazione di Sua Divina Grazia, Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Questo verso insegna come pensare al Signore Supremo e dimostra, senza lasciare il minimo dubbio, che Egli non è una forza impersonale, né un semplice vuoto. Non si potrebbe meditare su qualcosa di così vago come una forza impersonale o un vuoto, sarebbe molto difficile. È facile invece concentrarsi su Krishna, se si pensa ai suoi numerosi attributi, come quelli descritti in questo verso. Innanzitutto il Signore è Purusha, una persona. Dobbiamo pensare a Krishna o Rama come persone. Questo verso descrive Krishna come Kabim, cioè perfettamente cosciente del passato, del presente e del futuro, e dunque onnisciente. Come l'essere più antico, essendo l'origine di tutto, perché tutto è nato da lui. Come colui che controlla l'universo, il sostegno e la guida dell'umanità. Come il più piccolo del più piccolo. Se l'anima infinitesimale misura solamente un decimillesimo della punta di un capello, il Signore è così inconcepibilmente piccolo da penetrare a sua volta nel cuore di questa particella spirituale. Come assoluto, egli ha il potere di penetrare nell'atomo e nel cuore del più infinitamente piccolo per dirigerlo come anima suprema. Di qui l'attributo di più piccolo del più piccolo che gli conferisce questo verso. Sebbene così minuscolo, egli rimane onnipresente, il sostegno di tutto ciò che esiste. Compresi i sistemi planetari. Ci chiediamo spesso come gli immensi pianeti possano fluttuare nello spazio. Ma noi sappiamo, da questo verso, che è il Signore Supremo, con la sua inconcepibile potenza, che sostiene tutti gli astri di tutte le galassie. Il termine acintia, inconcepibile, è qui particolarmente significativo. Infatti la potenza di Dio supera la nostra comprensione e immaginazione. Perciò è inconcepibile, o acintia. Chi potrebbe contestare questo punto? Krishna è presente ovunque nel mondo materiale, è presente ovunque nel mondo materiale e si trova simultaneamente al di là di esso. Noi non siamo neppure capaci di comprendere questo mondo. Come cogliere dunque ciò che si trova al di là nel mondo spirituale, infinitamente più vasto? Come percepire la cintia, l'inconcepibile, che trascende la materia, che supera la logica e la speculazione umana? Perciò l'uomo intelligente abbandonerà le discussioni inutili e le ipotesi vane e si affiderà alle scritture, come Veda, la Bhagavad Gita e lo Srimad Bhagavatam, per studiarle e applicarne i principi. Questa è la chiave della comprensione. Kavim Puranam Anushashitaram Anor Aniyamsam Anusmaretya Sarvasya Dataram Acintya Rupam Aditya Varnam Tamasaparastat. Si deve meditare sulla persona suprema come sull'essere onnisciente. Potete ripetere? Insieme a me. Si deve meditare sulla persona suprema come sull'essere onnisciente. Come sull'essere onnisciente. Il più antico. Colui che controlla e mantiene tutto. Che è più piccolo del più piccolo. Ed è inconcepibile. Al di là della intelligenza materiale. E che rimane sempre una persona. Luminoso come il sole. Trascende questo mondo di tenebre. Namaham Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutaleshi Mate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Devi Guravani Pracharine Nirvishesa Sunyavadi Paschatyade Shatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shri Vasadi Guravattavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Shri Prabhupada Ki Jai. Questo capitolo della Bhagavad Gita è intitolato Raggiungere il Supremo. La Bhagavad Gita così com'è. Ora, Shri Prabhupada inizia dicendo: questo verso insegna come pensare al Signore Supremo. Altrimenti, se qualcuno ci dice devi pensare a Dio, però se noi non sappiamo in che maniera pensare a Dio, se non abbiamo la conoscenza di chi Dio sia, come facciamo a pensare a Lui? Se noi pensiamo che Dio sia un vuoto oppure nella migliore delle ipotesi sia un'energia vaga e impersonale, come possiamo pensare a Lui? Come si fa a pensare al vuoto? Provate. Provate a pensare al vuoto. Cos'è il vuoto? Il vuoto è la capacità di contenere entità, di contenere oggetti, di contenere qualcosa. E dov'è il vuoto? Come si fa a pensare al vuoto? Al nulla. Vuoto, anche se noi pensiamo al vuoto, inteso come privo di oggetti fisici che uno può toccare con le mani, il vuoto non è vuoto. Se parlate con un geometra, se vediamo uno spazio vuoto, per lui lo spazio non è vuoto, è pieno di forme. Sono tanti punti che si possono unire fra di loro e formare tante forme. Triangoli, cerchi, quadrati, rettangoli. Anche un geometra lo sa che il vuoto non esiste. Non esiste niente che sia vuoto. Perché Krishna intanto è presente ovunque. Quindi essendo presente ovunque, non c'è nessun punto, nessun luogo dove Krishna non sia presente. Quindi non c'è niente di vuoto. Pensare al vuoto è molto difficile. Queste discipline dove chi medita cerca di meditare sul vuoto, sul nulla, di non pensare a niente, pensa, non devo pensare a niente, non devo pensare a niente. Oppure pensa, ecco, adesso sto pensando a niente, quindi non pensa, sta pensando. È impossibile, è letteralmente impossibile. È anche inutile, oltre che impossibile. Oppure pensare all'essere supremo come se fosse una vaga energia, un'altra forma di vuoto, alla fine. Una vaga energia senza forma, senza colore, senza sapore, senza nessuna qualità, che tutto pervade all'infinito. Anche questa meditazione è una meditazione molto difficile, molto complessa e anch'essa in effetti inutile. Non porta niente, non porta a nulla. Se cerchiamo soltanto qualche sollievo dalle ansietà materiali, dallo stress di questo mondo, allora immaginare uno spazio infinito pieno di luce, che poi si riempie sempre di forme anche nella mente, perché è impossibile pensare a niente, pensare a un nulla per quanto esteso sia, anzi più esteso è più difficile pensare a nulla, e pensare a nulla porta a niente, porta a nulla. Questa idea di annullarsi in questo nulla infinito nasce solo dalla frustrazione del non poter gioire come uno vorrebbe, perché in questo mondo materiale, abbiamo detto tante volte, cercare il piacere è come cercare di spremere il succo da un sasso, non c'è, o come cercare l'acqua nel deserto. E questa frustrazione porta a voler annullare tutto, annullare se stessi, e quindi uno cerca di identificarsi con questo grande nulla e diventare nulla. Viene definito proprio come suicidio spirituale. Per le persone che sono coscienti di Krishna, le persone che sono consapevoli dell'esistenza della persona suprema di Krishna e del loro rapporto con lui, per loro questa idea dell'annullamento nell'infinito nulla è un pensiero veramente disgustoso, demoniaco proprio, nel vero senso della parola. E anche l'idea di questa entità suprema che non ha nessun aspetto, nessuna localizzazione, quindi è un'energia che si espande nell'infinito così, luce e suono, anche questa è un'altra forma di suicidio, diventare un tutt'uno con questa luce, con questo suono, e non avere più personalità, anche questo è un suicidio. Il suicidio cosa vuole fare? Vuole annullare la propria personalità, vuole annullare se stesso come persona, non ci piace, la personalità che manifesta non gli piace, non piace a lui stesso, e quindi lo vuole annullare, lo vuole uccidere. Questo è il suicidio. E così gli pseudo spiritualisti che cercano di meditare per raggiungere questo vuoto o questa esistenza infinita unita nella infinita luce e suono della loro coscienza, è un'altra forma di suicidio. È da considerare veramente, in effetti è repellente per coloro che sono devoti di Krishna. Questa idea è repellente. Può sembrare gradevole a chi è immerso nella sofferenza di questo mondo materiale, alla frustrazione che nasce dal contatto con l'energia materiale, e quindi pensa, ah, è una liberazione. Infatti la chiamano liberazione. Raggiunge moksha, si dice, moksha in sanscrito, liberazione. La liberazione dalla sofferenza. Ma zero sofferenza significa mancanza di esistenza. Non significa esistere, perché esistere significa felicità. Felicità. Questo piacere che aumenta all'infinito senza mai trovare stasi o diminuzione. Quindi la mancanza di sofferenza, ovvero il punto zero, quello che nella radice della filosofia buddista viene definito come sunya, sunya. Infatti i seguaci della filosofia sunyavadi, si chiamano sunyavadi, coloro che seguono la filosofia del vuoto, vogliono annullare la loro esistenza, raggiungere lo zero assoluto, non esistere più. Perché? Perché hanno capito, si sono resi conto che tutta la sofferenza nasce dal contatto dei sensi con questo mondo materiale e quindi dalle relazioni che si sviluppano in questo mondo materiale. Allora fanno due conti e dicono: relazione uguale sofferenza. Quindi mancanza di relazioni, zero sofferenza. Quindi 1 meno 1 diventa 0. E vogliono raggiungere questa condizione di zero assoluto, non esistere più. Sono convinti che tutto ciò che esiste è illusione, e quindi non vale la pena di essere vissuto, perché è illusione. Che dietro a questa immensa illusione che nella loro comprensione è l'esistenza, la vita, c'è lo zero assoluto, il nulla, sunya. E quindi sono definiti sunyavadi, i seguaci della filosofia del vuoto. Ma zero non è felicità. Cioè, sofferenza è meno. Raggiungere dal meno, 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 salire sempre più fino ad arrivare al punto zero, significa zero sofferenza ma niente felicità. E ad un certo punto l'anima spirituale in qualche modo sente la mancanza di questa felicità e quindi ricade di nuovo da quella posizione, anche se con grandissima difficoltà è riuscito a raggiungerla. È la stessa cosa per gli impersonalisti che considerano l'essere supremo, la verità assoluta, come una grande energia omnipervadente che tutto pervade, ma che non ha un aspetto personale, che non ha personalità. E anche lì, se non c'è personalità, non c'è persona, non c'è personalità, non ci sono relazioni. Anche loro hanno realizzato che la sofferenza in questo mondo viene proprio dalle relazioni che si sviluppano con questo mondo, con tutto ciò che riguarda questo mondo. Perché queste relazioni in effetti non sono la nostra autentica relazione con la fonte di tutto, e quindi procurano sofferenza. E anche loro vogliono annullare queste relazioni e fondersi con questa energia che tutto pervade, diventare un tutt'uno. Perché la filosofia in cui si pensa che nulla esista si chiama ateismo. Dio non esiste, Dio è zero, è ateismo. E la filosofia dove invece si proclama che Dio esiste, però è senza forma, è un'altra forma coperta di ateismo. È come dire che Dio non esiste. Quindi non è spiritualista chi si rivolge o cerca di raggiungere la verità assoluta nella forma impersonale. In effetti è un materialista, perché anche lui vuole smettere di soffrire. E quindi, anche se dichiara che Dio esiste, in effetti sta dicendo che Dio esiste, però non esiste. Quindi è ateo. È come dire, Dio esiste, però non ha la testa, via la testa. Non ha le braccia, via le braccia. Non ha il tronco, via il tronco. Non ha le gambe, via le gambe. Quindi non c'è, senza testa, senza braccia, senza tronco, senza gambe, non c'è. Quindi è un'altra forma di ateismo, anche se è una filosofia che può sembrare molto attraente, usa tanta logica, è molto profonda, è piena di elucubrazioni e speculazioni, per cui viene spiegata la stessa cosa in 100.000 modi diversi, e alla fine l'idea è sempre quella di proclamare che l'assoluto è senza forma, impersonale. E qui Prabhupada inizia questo commento con questo verso, dove proprio il verso dice: si deve meditare sulla persona suprema come sull'essere onnisciente. Questo verso insegna come pensare al Signore Supremo e dimostra, senza lasciare il minimo dubbio, che Egli non è una forza impersonale, né un semplice vuoto, ma è la persona suprema. Noi siamo persone e Lui è persona, però Lui è la persona suprema, perché mantiene tutto e controlla tutto. Uno che controlla tutto e mantiene tutto, perché da lui tutto emana. Quindi questa idea del concetto impersonale di Krishna è quantomeno incompleta. C'è un verso che spiega come ci siano tre diversi aspetti nella realizzazione della verità assoluta, che possono essere compresi a tre diversi livelli di coscienza: Vadanti Tat, Tattva Vidas, Tatvam Yajnanam Avyayam, Brahmeti Paramatmeti, Bhagavan Iti Shabdyate. Brahmeti Paramatmeti, Bhagavan Iti Shabdyate. E questi tre aspetti sono Brahman, Paramatma e Bhagavan. Brahman è la realizzazione della verità assoluta come una energia infinita che tutto pervade. Quindi l'aspetto impersonale. Srila Prabhupada fa spesso l'esempio del sole e della luce del sole, come l'energia del sole, ovvero la luce, sia l'aspetto impersonale del sole, che però ha un suo aspetto, una sua forma specifica, quella del globo solare. Quindi questa idea di questa energia infinita che tutto pervade all'infinito è la realizzazione, la comprensione della verità assoluta, ma nel suo aspetto più elementare, quello della eternità. Esiste eternamente e pervade l'infinito. L'infinito altro non è che l'eternità proiettata nello spazio. Eterno significa che non ha inizio e non ha fine nel tempo, è infinito significa che non ha inizio o fine nello spazio. Invece Brahman, Paramatma, Paramatma significa la suprema anima, Param, suprema, superiore, Atma, anima, è la realizzazione della verità assoluta nel suo aspetto di onniscienza, dove uno realizza che non solo è presente ovunque, nella sua forma di Brahman, ma è anche cosciente di tutto ciò che esiste, nella sua forma di Paramatma, l'anima suprema, il Paramatma che è presente dentro ogni atomo e fra un atomo e l'altro, e anche nel cuore di ogni essere vivente. Quindi è cosciente di tutto quello che succede ovunque. Paramatma è persona che in questo universo, in questo mondo, in questo universo materiale con la U maiuscola, tutto mantiene. Non si disgrega, perché Paramatma tiene tutto unito. Quello che nella fisica viene definito come forze elettrodeboli, elettroforti, la fisica moderna, diciamo, che mantiene tutto unito. E poiché è presente ovunque, conosce tutto. Anche noi quando pensiamo di essere soli, in effetti non siamo soli, perché c'è sempre il Paramatma dappertutto. E mantiene la consapevolezza e la memoria di tutto ciò che succede, tutto ciò che esiste. L'esempio che faceva Prabhupada del Paramatma è come se noi avessimo tanti specchi e abbiamo il sole si riflette dentro ogni specchio e quindi in ogni specchio c'è il sole. La differenza fra il sole, questo è un sillogismo, per comprendere, per poter capire qualcosa che è al di là della portata dei nostri sensi attuali, però l'esempio calza. La differenza è che mentre il sole in ogni specchio non ha tutta la potenza del sole, invece Krishna, Paramatma, presente in ogni atomo e fra un atomo e l'altro, nel cuore di ogni essere vivente, ha tutta la piena potenza, è onnipotente, così come la sua forma originale. Non è limitato, non è un semplice riflesso, non è un riflesso materiale, perché il riflesso di Krishna o il riflesso di Vishnu, che è sempre un Krishna, un altro nome, è non differente da Vishnu stesso. Quindi non è che se Vishnu alza una mano, allora tutti Paramatma alzano la mano, no, ognuno può alzare la mano, il braccio come e quando vuole, indipendentemente. Quindi ha tutta la piena potenza, tutta la sua piena coscienza e capacità, le sue piene capacità. Quindi Brahman, Paramatma, e poi c'è Bhagavan, invece l'aspetto supremo di Krishna nella sua forma originale da cui tutte le altre forme espandono ed emanano. Ete chamsa kala pumsa krishnastu bhagavan svayam. Questo è un verso nel Bhagavatam che Srila Prabhupada cita spesso. Ete chamsa kala pumsa krishna krishnastu bhagavan svayam. C'è questo tu che significa ma, che Srila Prabhupada sottolinea, dove dice che ci sono infinite emanazioni, espansioni plenarie, con meno poteri manifestati e così via, che emanano dalla verità assoluta. Ma fra tutte queste manifestazioni, ma Krishnastu Bhagavan Svayam, ma fra tutte queste manifestazioni della verità assoluta, Krishna è l'origine, originale, da cui tutte le altre emanano. Questo è un verso che si trova nella Srimad Bhagavatam. E Krishna è la persona suprema che emana infinite personalità con piene capacità e pieni poteri come lui, che sono diversi aspetti della sua personalità. Quindi la definizione più appropriata di Krishna, che proprio Srila Prabhupada cita sempre nei suoi libri, è la suprema personalità di Dio. Perché ogni aspetto della personalità di Krishna si manifesta eternamente come persona, ogni aspetto. Ma fra tutte queste personalità, quella di Krishna è quella suprema perché contiene tutte. Contiene tutte queste personalità completamente e contemporaneamente. Quindi da lui emanano tutti questi diversi aspetti della suprema personalità di Dio. Non ci sono tanti dei, c'è un solo Krishna che manifesta infiniti aspetti della sua personalità e tutti questi aspetti sono manifestati eternamente e contemporaneamente. Quindi noi possiamo meditare su Krishna in tutti questi suoi aspetti e qui leggiamo: è facile concentrarsi su Krishna se si pensa ai suoi numerosi attributi, come quelli descritti in questo verso. Innanzitutto il Signore è Purusha, che significa una persona. Purusha, colui che gioisce, è una persona. Se non sei una persona non puoi gioire. Il vuoto, malvuce, suono, non può gioire. Mentre invece per poter gioire è necessario che ci sia l'aspetto personale, la personalità. Quindi Krishna è la persona suprema e gioisce in maniera suprema. È la fonte di tutto il piacere, di tutta la felicità. Rama, colui che possiede infinito piacere, è la fonte di tutto il piacere. Dobbiamo pensare a Krishna, a Rama, come persone. Poi questo verso descrive Krishna ancora come Kavim, cioè perfettamente cosciente del passato, del presente e del futuro. Trikala, conosce il passato, il presente e il futuro. È sopra, è al di fuori del tempo, quindi vede il tempo sotto di lui in tutti i suoi aspetti, incluso il passato, il presente e il futuro, contemporaneamente. Perciò è onnisciente, quindi è consapevole di tutto e sempre. Bisogna pensare a lui come all'essere più antico, Adi Purusham, il più antico, significa che non, se noi volessimo andare indietro nel tempo, mai troveremo l'origine del tempo di Krishna, perché Krishna esiste eternamente, è sempre esistito, eternamente esisterà. Il tempo è sotto il suo controllo, lui non è un prodotto del tempo. Krishna è sempre esistito, quindi è l'essere più antico. Nessuno è più antico di lui, in quanto tutti e tutto emana da lui, emanano ed emana da lui. Quindi all'origine di tutto c'è Krishna, e di tutti c'è Krishna. Quindi è l'essere più antico, Adi Purusha. Come colui che controlla l'universo, Ishvara, lui è colui che controlla tutto, Jagat Guru, Jagat Nath, il Signore dell'universo, controlla tutto. Ci sono anche detti popolari: non si muove foglia che Dio non voglia. Quindi tutto è controllato da lui, anche il movimento di una foglia su un albero, e ci sono tanti alberi, tante foglie. Tutto è controllato da lui e nulla sfugge al suo controllo. Direttamente o indirettamente, tutto è controllato da lui. È il sostegno e la guida dell'umanità. Tutto si sostiene su di lui. Come la luce del sole si sostiene sul sole, se togliamo il sole, scompare anche la luce. Così. A volte ci chiedono, ma la prova che esiste Dio, la prova che esiste Krishna, che esiste Dio, la prova è semplice, l'esistenza stessa è la prova. Come la luce è la prova che esiste la sorgente della luce, così tutto ciò che esiste è la prova che c'è una fonte da cui emana, da cui è sostenuta. Diciamo tutto è energia, però non ci chiediamo mai energia di chi. Questo non ce lo chiediamo mai. Invece dobbiamo chiedercelo. Energia, ma energia di chi? Qual è la fonte di questa energia? questa energia, l'energia è un aspetto e la fonte è un altro aspetto. Questi due aspetti sono due aspetti diversi di un'unica entità. Non c'è la fonte senza l'energia, non c'è l'energia senza la fonte. Quindi ci sono questi due aspetti che vanno presi in considerazione contemporaneamente, altrimenti non si capisce. Se pensiamo a una fonte di energia senza prendere in considerazione l'energia che emana da questa fonte, che cos'è allora? Che cos'è? Se non teniamo in considerazione l'energia che emana da questa fonte. Una fonte di che? E se prendiamo in considerazione l'energia senza prendere in considerazione la fonte da cui emana, che cos'è? Cioè non ha un senso, non si riesce a capire. È per questo che la scienza materialistica non riesce a comprendere neanche l'energia materiale. Come si fa a comprendere l'energia senza tenere in considerazione la relazione che c'è con la fonte di questa energia? Quindi non capiranno mai. Se continuano su questa via non capiranno mai, mai riusciranno a arrivare alla conclusione. Continuano a fare promesse. Diranno, ci stiamo avvicinando, sempre, si stanno sempre avvicinando, ma in effetti quando parliamo con qualche cosiddetto luminare del mondo scientifico dicono sempre questo, che ogni piccolo passo si spalanca una finestra sull'ignoto. Quindi più vanno avanti in questa direzione e più si rendono conto invece che quello che trovano è l'ignoto, non il noto. Perché? Perché come si può comprendere l'energia, come si può studiare l'energia senza prendere in considerazione la fonte dell'energia? Come si può studiare la luce senza prendere in considerazione che la luce è un'energia che emana da una fonte luminosa? Quindi lui è il sostegno di tutto, tutto si sostiene su di lui, come c'è un altro verso della Bhagavad Gita che lo spiega bene, come le perle infilate su un filo che sostiene tutte le perle. Queste perle su un filo formano una bella collana di perle, ma se noi togliamo il filo, tutte le perle cadono a terra, diventano confusione, ci si inciampa sopra e si scivola e si cade. Capito? Il più piccolo del piccolo, del più piccolo. L'anima spirituale, la misura dell'anima spirituale, per darne una descrizione, tanto per capire quanto sia atomica, cioè che non si può dividere. No? Atomica significa non si può dividere, non si può spezzare. Perché? Perché non è un insieme, un composto, è un'entità, quindi non si può dividere. Per capire come l'anima sia un'entità, una atomica, viene descritta nelle scritture vediche la sua gran misura come la decimillesima parte della punta di un capello. Se voi prendete un capello, lo mettete così, a punta, e spaccate la punta in 10.000 parti, quello che rimane è la misura atomica dell'anima spirituale. Quindi è infinitesimale. Ma Krishna, nonostante sia infinito, è anche infinito nel senso del più piccolo, perché lui è il più piccolo del più piccolo e entra proprio nella coscienza dell'anima spirituale, quindi proprio nella parte più intima, nel cuore, proprio la parte più profonda, più interna dell'anima spirituale. Quindi è il più piccolo anche del più piccolo. Come assoluto egli ha il potere di penetrare nell'atomo e nel cuore del più infinitamente piccolo per dirigerlo come anima suprema. Quindi, sebbene così minuscolo, egli rimane onnipresente, il sostegno di tutto ciò che esiste, compresi i sistemi planetari. Pensate, è infinitesimale, è più piccolo del più piccolo, però sostiene tutto l'universo e tutti gli universi. Perciò, per questa sua inconcepibile potenza, un altro termine che lo identifica è acintia, inconcepibile. Prabhupada spiega qui che questo termine acintia, inconcepibile, è particolarmente significativo. Infatti, la potenza di Krishna supera la nostra comprensione e anche qualunque nostra capacità di immaginare, la nostra immaginazione. È presente ovunque e si trova presente ovunque in questi universi materiali, in ogni punto degli universi materiali e contemporaneamente anche al di là degli universi materiali. L'intelligenza materiale non può capire questo. Infatti, per capire questo punto ci vuole realizzazione. Ci vuole realizzazione, altrimenti non si può capire. Significa che non basta l'intelligenza o la logica per capirlo, ma ci vuole proprio la realizzazione. L'esperienza diretta ci vuole. Quindi, no, il verso conclude che le persone intelligenti abbandonano ogni tipo di speculazione per cercare di comprendere la verità assoluta e si affidano alla conoscenza contenuta nelle scritture vediche. Però la Veda significa proprio conoscenza, come la Bhagavad Gita, così com'è la Srimad Bhagavatam. Quindi studia la Bhagavad Gita, studia la Srimad Bhagavatam, ne applica i principi e dà jnana, conoscenza, applicandola, la conoscenza applicata diventa vijnana o realizzazione. Questa è la chiave della comprensione. C'è qualche domanda? Se c'è qualcuno che vuole fare domande anche via internet, sul sito c'è una, è stata inserita una piccola finestrella, una chat, dove si possono scrivere le domande e noi possiamo cercare di rispondere. C'è qualche domanda inserita? Io da qua non riesco a leggere, però. Che c'è scritto? C'è Andrea che ha fatto una domanda. Noi reincarnati siamo tutti demoni? Ossia anime cadute? Oppure anime cadute? Beh, in un certo senso sì. Che significa demone? Demone significa colui che vuole gioire delle proprietà, delle energie, delle proprietà di Krishna, di Dio, però tenendo Dio da parte, mettendolo in disparte. Questo significa demone. Il demone è colui che vuole prendere il posto di Dio, il posto di Krishna. Tutto ciò che esiste appartiene a Krishna e tutto ciò che esiste esiste per il suo piacere. Tutto. Poiché tutto emana da lui, almeno dobbiamo accettare questo, che poiché tutto emana da lui, tutto è sua proprietà, almeno questo. Quindi, essendo il proprietario supremo, lui è colui che gioisce in maniera suprema di tutte le sue proprietà. Ma che significa demone? Significa quando noi vogliamo gioire delle sue proprietà, ovvero vogliamo metterci al suo posto, siamo demoni. Abbiamo sviluppato una mentalità demoniaca. Quindi in un certo senso sì, è così, siamo tutti demoni. Se ci troviamo nel mondo materiale e vogliamo gioire di queste della gratificazione attraverso il contatto dei sensi con gli oggetti dei sensi di questo mondo materiale. Vogliamo rubare il piacere che c'è in tutto ciò che esiste, che è per Krishna, vogliamo rubarlo e prenderlo noi. Quindi sì. Poi ci sono vari livelli di coscienza e quindi vari livelli di mentalità demoniaca, però alla radice è quello. Quindi attraverso la pratica della coscienza di Krishna dobbiamo ridurre sempre di più questa mentalità demoniaca. Noi siamo tutti demoni e devoti contemporaneamente. In ognuno di noi, nella nostra coscienza, albergano entrambe questi due aspetti, queste due personalità, quella del demone e quella del devoto. Il demone è colui che vuole gioire di ciò che appartiene a Krishna, vuole gioire di Krishna. Il devoto è colui che vuole dare piacere a Krishna, vuole essere lui il piacere per Krishna. Quindi la nostra natura originale, nella nostra condizione sana, noi siamo devoti. Jivera Svarupa Ai Krishnera Nityadas. Nella Chaitanya Charitamrita. Quindi significa che Jivera Svarupa, la forma originale dell'anima spirituale, della Jiva, Jivera, Krishnera Nityadas, Nitya eternamente, Krishnera di Krishna Das, servitore. Noi siamo eterni servitori di Krishna, nella nostra condizione sana. Quindi puri devoti di Krishna, che gioiscono insieme a Krishna di questa relazione completamente priva di ogni inebrietà, di ogni completamente pura, dove l'unico desiderio è dare piacere alla persona amata. Questa è la condizione originale di ogni anima spirituale. A contatto con l'energia materiale, questa nostra natura viene coperta in qualche modo o distorta, come se noi abbiamo una lampada che manda una luce chiara, bianca, luminosa e bianca, la copriamo con un telo, una stoffa rossa, la luce viene fuori ma rossa, blu viene fuori blu, gialla viene fuori gialla. Quindi la nostra coscienza originale, questa nostra natura, personalità originale, che è quella di essere puri devoti di Krishna, a contatto, coperta dall'energia materiale, a vari livelli, diventa demoniaca. La nostra natura diventa demoniaca. Quindi la pratica della coscienza di Krishna, per guarire da questa malattia a cui tutti siamo incappati, porta a ridurre sempre di più, sempre di più, sempre di più questa natura demoniaca, fino a che scompare completamente e solo la nostra natura originale rimane manifestata, cioè la condizione guarita dell'anima, puro devoto di Krishna. Quindi la risposta è sì. Sì, noi che siamo nel mondo materiale e vogliamo gioire delle proprietà di Krishna, tenendo Krishna da parte, in un certo senso sì, siamo tutti demoni. Però, cantando Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, iniziamo il processo della guarigione. Poi c'è Gianfranco che ha scritto cosa significa Hare Krishna. Hare Krishna. Hare è il vocativo di Hara, è un'invocazione alla energia di Krishna, al servizio devozionale. Ti prego, impegnami dammi la possibilità di impegnarmi al servizio di Krishna. E Krishna è Krishna, che significa infinitamente affascinante. Quindi il nome Krishna è il nome della suprema personalità di Dio, è la forma sonora di Dio. Questo è il suono Krishna. È la forma sonora di Dio. Dio è assoluto, quindi il suo nome, la sua forma, le sue qualità, le sue attività, nulla è differente da Lui, è Lui stesso. Non possiamo dire qui abbiamo la forma di Dio, ma Dio non c'è. Non possiamo dire qui abbiamo il suono del nome di Dio, ma Lui non c'è. Non lo possiamo dire, perché è assoluto. È differente dai nomi, i suoni di questo mondo materiale, dove il suono è soltanto un modo per indicare qualcosa in questo mondo. Se io dico acqua, questo suono indica l'acqua, ma non è l'acqua. Se io ho sete e continuo a dire acqua, 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 non mi disseto, perché il suono acqua indica l'acqua, la indica, ma non è l'acqua, la indica e basta. Mentre invece nel mondo dell'assoluto ciò che indica e ciò che è indicato sono non differenti l'uno dall'altro. Come se io dicessi, prendiamo due bicchieri, uno pieno d'acqua e uno vuoto. Prendiamo il bicchiere pieno d'acqua, versiamo la liquidità nell'altro bicchiere tenendo l'acqua separata, e non si può, perché l'acqua e la liquidità dell'acqua sono un tutt'uno, non si possono separare. Così non si può separare il nome Krishna da Krishna, perciò quando noi diciamo Krishna, Krishna è presente, lì, lo stiamo toccando con la lingua, lo stiamo toccando con le orecchie. Quindi chi canta Krishna diventa krishnizzato, e Hare è il vocativo di Hara, ovvero stiamo chiedendo o suprema energia di Krishna, il servizio devozionale, o Krishna, vi prego, datemi l'opportunità di impegnarmi di nuovo al vostro servizio. Questo significa Hare Krishna. Bene? Si è capito?
Renzo?
Adesso c'è Renzo che fa una domanda.
Vorrei sapere se la reincarnazione ha un fine o se dura indefinitamente.
Grazie. Vorrei sapere, Renzo che chiede, vorrei sapere se la reincarnazione ha un termine oppure se è eterna, se dura all'infinito. Beh, la reincarnazione, inteso come la metempsicosi, il passaggio dell'anima spirituale, ovvero della persona vera e propria, da un corpo a un altro, da una forma di vita del mondo materiale a un'altra forma di vita nel mondo materiale, reincarnazione, viene definita come samsara, o l'eterno ciclo delle nascite e morti. Quindi se è ciclo, non è una retta, è un ciclo, quindi un ciclo, un cerchio, dove inizia e dove finisce? Dove inizia e dove finisce un cerchio? Quindi sì, la reincarnazione, samsara, il passaggio da un corpo a un altro, vita dopo vita, da un corpo in una forma, dall'entrare in un corpo che permette una coscienza più alta, come per esempio il corpo umano, a un corpo più basso come animale o come vegetale, più basso nella scala, inteso come che lì dentro la coscienza è più coperta, come corpo è come una macchina, come se noi abbiamo una bicicletta, possiamo pedalare e andare a 10, 20, 30, 40 km, 50 all'ora. Se abbiamo un'automobile, in base a quale tipo di automobile, possiamo andare anche più veloci. Se abbiamo una Ferrari, se abbiamo un aereo, possiamo andare ancora più veloci, un Concorde. Quindi, in base al tipo di macchina, abbiamo certe possibilità o meno. Così, in base al tipo di corpo, la nostra coscienza viene coperta più o meno. Quindi noi possiamo passare da un corpo situato in una posizione superiore, dove la coscienza si manifesta di più, come in quell'umano dove possiamo parlare di queste cose, alla presenza in altri corpi dove la coscienza si manifesta di meno. Questo, la natura materiale, in base alle azioni e reazioni delle nostre, in base alle reazioni delle nostre attività, azione e reazione, karma si chiama questo, karma, ci continua a centrifugare, a far girare all'interno di questo ciclo ripetuto di nascita e morte. Quindi una volta entrati in questo ciclo non se ne esce più, ovvero non è automatico, ma finisce quando noi utilizziamo la forma umana per uscire da questo ciclo. Quando noi utilizziamo la forma umana per dire fatemi scendere da questa giostra, voglio scendere. E quindi cantiamo Hare Krishna, pregando Krishna, per favore, Srimati Radharani, suprema energia del servizio devozionale, suprema personalità di Dio, Krishna, datemi la possibilità di impegnarmi di nuovo al vostro servizio. E questo significa uscire da questo ciclo di nascita e morte, quindi ritornare a casa con Krishna nel mondo spirituale. Quindi in un certo senso è infinita, è per questo che l'anima spirituale viene definita tecnicamente le anime cadute nel mondo materiale, le anime che sono qui, presenti in questo mondo materiale, vengono definite nityabaddha, eternamente condizionate, eternamente, proprio perché è un ciclo, samsara. Quindi una volta entrati in questo ciclo non si esce più, che non c'è, possiamo girare all'infinito, ma non c'è una fine, non c'è un termine. Ma nella forma di vita umana possiamo chiedere di essere rimossi da questo ciclo, e quindi cantando Hare Krishna, appena appena cantiamo Hare Krishna abbiamo iniziato la via di ritorno, quindi siamo usciti da questo cerchio di nascite e morte ripetute. Si è capito? Grazie. Ancora un'altra domanda. Antonella? Allora, Antonella fa la domanda da 1 milione di euro. Se nel mondo spirituale eravamo così felici, perché siamo andati via? Questa domanda, a questa domanda la risposta è perché abbiamo usato male la nostra capacità di scegliere liberamente. Noi non siamo automi, non siamo macchine, siamo persone. E ciò che ci differenzia dalle macchine è dagli automi che possiamo scegliere. Il fatto che noi possiamo scegliere implica che possiamo scegliere in un modo piuttosto che in un altro. Quindi la possibilità di errare non è un difetto nell'anima spirituale, nella persona, non è un difetto. È proprio questa possibilità che ci rende persone, altrimenti saremmo degli automi, computer. Ma un computer non potrà mai fare qualcosa di diverso da ciò che il programmatore ha inserito come codici e comandi nel programma. Il computer segue il programma, non può decidere no, adesso io non lo seguo, questo comando, questo ordine che mi è stato dato tramite il programma, non lo seguo, faccio un'altra cosa. Non può farlo perché non ha la capacità di scelta, non può prendere decisioni diverse da quelle del comando inserito nel programma, è programmato. Avete mai provato voi ad avere una relazione con il computer? Sta diventando una malattia adesso, è diventata proprio una patologia. Ci sono ospedali dove si ricoverano persone che hanno cominciato a sviluppare relazioni con il computer. Invece di relazionare con le persone, relaziona con il computer. Il programma reagisce in una maniera pseudo-umana, quindi sono persone che dialogano con il computer e trovano difficoltà a dialogare con le persone vere. È una patologia. Perché? Perché una macchina è una macchina. Ma noi non siamo macchine, non siamo computer che qualcuno cerca di farci credere. E non mai lo saremo. Per esempio, è banale rendersi conto, ad esempio, di una cosa molto semplice che ci differenzia. Se un computer per 100.000 anni vede una luce che lampeggia tramite una telecamera, un programma che gli fa percepire questa luce che lampeggia e vede questa luce rossa, e quindi per 100.000 anni continua a rispondere a questo stimolo dicendo vedo una luce rossa, vedo una luce rossa, vedo una luce rossa, 100.000 anni. Se dopo 100.000 anni qualcuno cambia il colore della luce con un interruttore, tac, la gira su un'altra lampadina che invece è verde, il programma che simula la percezione di questa luce fa dire al computer vedo una luce verde, adesso vedo una luce verde, vedo una luce verde, ma non dice ma per quale recondito motivo questa luce che per 100.000 anni è stata rossa adesso è diventata verde. Non se lo pone il problema. Il computer non va in crisi dicendo che cosa è successo? Come mai questa luce che per 100.000 anni è stata rossa adesso è diventata verde? No, vedo la luce rossa, poi vedo la luce verde, vedo la luce verde. Una persona si chiede, sì, vedo la luce verde, però fino a poco fa per 100.000 anni è stata rossa, come mai ora è verde? Quindi non ha coscienza, non è neanche consapevole della propria esistenza. Ci sono simulazioni, 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 ma non è la simulazione, non è, per quanto possa diventare emulazione, ma non è mai una persona vera e propria. Mentre noi siamo persone, siamo consapevoli. E quindi siamo anche in grado di scegliere e decidere. Se vogliamo scegliere di fare una cosa sbagliata, la possiamo fare. Se vogliamo scegliere di fare una cosa priva di senso, la possiamo fare. Io adesso potrei alzarmi e andare via smettendo di parlare senza nessun motivo, no, specifico. Semplicemente perché lo voglio, mi alzo e me ne vado. Ecco. Quindi, non è che l'anima spirituale viene dal mondo spirituale, questo materiale, perché lì non stava bene o gli mancava qualche cosa in quella condizione. Non è così. Non è, ma se stavamo bene, per come mai sei venuto qua? E questo come mai implica il fatto che noi cerchiamo sempre una risposta al di fuori di noi, cioè che non, che ci deresponsabilizza in qualche modo. Perché se diciamo come mai se stavamo bene sono venuto qui, cerchiamo la colpa, di spostare la colpa su qualcuno o qualcosa. È colpa di, se io sono venuto qui è colpa di, del fatto che non stavo bene, allora quindi non era completo, no? È che noi abbiamo male usato la nostra capacità di scegliere. Abbiamo letto oggi questo termine, acintia. Acintia significa inconcepibile, ma inconcepibile non significa che se studio un po' e mi applico un po' di più alla fine lo posso capire. Inconcepibile significa inconcepibile. È una qualità dell'anima spirituale come la qualità di Krishna, una qualità del mondo spirituale. Significa che noi possiamo anche fare una cosa che non ha senso. Ma non è che tutte le anime spirituali vengono nel mondo materiale. Siamo un numero irrilevante rispetto a coloro Nitya Siddha che invece non vengono mai nel mondo materiale. Il problema è che noi abbiamo piena conoscenza, come un bicchiere pieno di acqua, noi abbiamo piena conoscenza nella nostra condizione originale, quella spirituale, ma non siamo pieni di conoscenza come Krishna. Noi sappiamo che Krishna e le sue energie sono grandi, ma non è che noi sappiamo quanto grandi. Allora, nel momento in cui decidiamo di provare a vedere come sarebbe la nostra vita, se fossimo noi Dio, il risultato è che il contatto con l'energia materiale ci copre, perché noi siamo piccoli. L'energia materiale ci copre perché noi siamo infinitesimali, siamo piccoli. Nonostante l'energia materiale sia inferiore a noi come natura, noi siamo coscienti, consapevoli, senzienti, spostiamo l'energia materiale, la possiamo mettere in moto. L'energia materiale è insenziente. Nonostante questo, poiché è tanto grande, veniamo coperti. È come se andiamo a nuotare sull'acqua alta, però non siamo esperti nuotatori, se non seguiamo le istruzioni dell'istruttore possiamo affogare. Quindi il nostro giretto, la nostra nuotata nel mondo materiale, se noi la facciamo seguendo le istruzioni dell'istruttore supremo, di Krishna, le istruzioni contenute nella Bhagavad Gita, nella Srimad Bhagavatam, possiamo ritornare salvi alla riva. Quando decidiamo di non seguire le istruzioni, cadiamo. E che succede? Che significa cadere? A quel punto significa che il contatto con l'energia materiale ci rende demoniaci. Vogliamo gioire delle proprietà di Krishna mettendo Krishna da parte. Questo significa. Ma per capire questo aspetto, come mai siamo venuti nel mondo materiale, non basta la logica, non basta l'intelligenza. Ci vuole realizzazione, significa dobbiamo proprio ricordarcela. Ci vuole realizzazione. Ghyana e Vighyana, la differenza fra Ghyana e Vighyana, è come se io spiegassi a qualcuno, se io fossi un chimico, un biologo, non so, e spiegassi un esperto nell'alimentazione, e spiegassi a qualcuno la composizione del miele. Potrei spiegare tutto cosa c'è nel miele, come è fatto, quali sono le sostanze che lo compongono, le percentuali, tutto. Posso anche dire che è tanto buono di sapore, posso anche spiegare com'è il sapore. Dolce con un fondo di questo tipo o quest'altro in base a quello che l'ape, il fiore, dove... Ma per quanto possa spiegare, la persona di là non potrà mai capire veramente cos'è il miele se non ci infila il dito dentro e lo assaggia. Quella realizzazione è necessaria per poter capire cos'è il miele, quindi l'esperienza diretta. Perciò, più che preoccuparci come mai siamo venuti qua, dovremmo preoccuparci di come tornare nella nostra condizione originale. Come se noi fossimo colpiti da un proiettile che ci ha ferito, non cominciamo a pensare, ma da che parte è arrivato questo proiettile? Da destra, da sinistra, tot gradi nord, sud, percentuale? No, noi andiamo subito a curarci. Poi dopo cercheremo di capire dopo come è successo. Prima pensiamo a curarci. Però alla base la risposta è: abbiamo male usato la nostra capacità di libera scelta, la nostra indipendenza. Noi siamo dotati di indipendenza, per quanto minuscola come la nostra, noi siamo infinitesimali, quindi abbiamo indipendenza infinitesimale. Krishna è infinito, è indipendenza infinita. Però noi abbiamo male usato questa nostra capacità di libera scelta, e questo cattivo uso ci ha portato a diventare soggetti, soggiogati dall'energia materiale. Il fatto che ne abbiamo fatto un cattivo uso non significa che è una pecca, una falla, un errore nella natura dell'anima. Significa che l'anima è una persona che può scegliere e decidere. Se non ci fosse questa capacità, non saremmo persone. E avere relazioni, Krishna, che gusto ci sarebbe avere relazioni con automi, con delle macchine? La relazione di amore si basa su questa capacità di scegliere, di decidere e scegliere. L'amore non è forzato, non è obbligatorio, non è un qualcosa di meccanico. Mi devi amare, quindi ti programmo così mi ami. E io sono innamorato. No, l'amore è proprio il fatto che uno sceglie continuamente, sceglie costantemente, continuamente. È una scelta costante, costante, costante e continua. E di norma nessuno sceglie di venire nel mondo materiale. Ma c'è sempre questo aspetto a Cintia dove, senza che ci sia una forzatura, senza che nessuno, non dobbiamo aver paura. Non è che nel mondo spirituale arriva il pericolo dell'illusione che ci acchiappa e ci butta giù nel mondo materiale. No, dipende sempre e soltanto unicamente dalla nostra libera scelta. Noi possiamo scegliere se rivolgerci a Krishna di fronte o se girare le spalle a Krishna. E se noi giriamo le spalle a Krishna, facciamo l'esperienza dell'ombra, buio, come abbiamo letto qui nel verso, che dice: Krishna trascende questo mondo di tenebre. Perché tenebre? Tenebre dell'ignoranza. E quando se noi siamo di fronte alla luce del sole, non c'è ombra, non c'è buio, ma se giriamo le spalle al sole, vediamo l'ombra, che siamo proprio proiettata da noi, questa ombra. È sempre con noi. Quindi questa scelta, capacità, questa capacità di scegliere, di poterci girare, ce l'abbiamo sempre. Ma nessuno si gira mai, nessuno gira le spalle a Krishna. Quando accade perché lo vogliamo fare noi. E questo è inconcepibile. Allora, se vogliamo sapere come mai lo abbiamo fatto, perché non è una caduta, non è che nel mondo spirituale il puro devoto cade, non è così. Non è che l'anima spirituale cade nel mondo materiale. Prima c'è la scelta e poi c'è la caduta. La scelta è quella di venire a contatto con questa energia materiale, e la caduta è perché l'energia materiale è più grande di noi e ci copre come conseguenza. Ma Krishna non ci lascia mai, è sempre presente insieme a noi qui come Paramatma, ci segue passo passo e continuamente ci invita a volgerci di nuovo verso di Lui. Questo, quando noi leggiamo la Bhagavad Gita, questo leggiamo, ascoltiamo Krishna che ci chiede di volgerci di nuovo verso di Lui e uscire dalle tenebre dell'ignoranza. Quindi questo è un argomento che per poterlo approfondire occorre troppo tempo, però siamo sicuri che non è colpa di nessuno se siamo nel mondo materiale, ci siamo venuti noi. Ora dobbiamo pensare ad andare via e poi possiamo anche prendere in considerazione come mai ci siamo venuti. E siamo pochi, rispetto a chi non viene, noi siamo un numero insignificante. Per quante anime possono esistere nell'universo materiale, rispetto a coloro che non scendono dentro questo mondo, ma che non cadono dentro questo mondo materiale dopo aver scelto di venire a fare questa esperienza, siamo un numero insignificante. Non è che se noi andiamo in prigione perché facciamo qualcosa di sbagliato, non è che quando usciamo di prigione siamo meglio di chi non c'è mai venuto, perché io posso anche sapere che se rubo vado in prigione e non ho bisogno di rubare per vedere se ci vado veramente, lo so, basta. Il fatto che io ci venga perché rubo, è vero, se rubo vado in prigione, ho fatto l'esperienza della prigione, non ci rende superiori o migliori. Però una volta usciti siamo come prima, liberi. C'è qualche altra, l'ultima? alla domanda che ha fatto Fiorella, se noi una volta tornati nella coscienza originale, nel mondo spirituale, ricordiamo l'esperienza di questo mondo materiale. Srila Prabhupada ha detto, è come se uno si sveglia da un incubo, rimane la percezione, questa percezione, questo sapore. Il rischio non c'era neanche prima, il rischio di scegliere, nello scegliere non c'è mai il rischio, non è che noi scegliamo, noi siamo abituati qui nel mondo materiale a scegliere in maniera pilotata, la pubblicità della televisione, oppure la spinta dei desideri materiali, la spinta dei sensi, che scegliamo una direzione piuttosto che un'altra in base ai gusti, c'è sempre qualcosa che ci spinge a scegliere. Nella condizione originale dell'anima liberata non c'è nessuna spinta, la scelta è una scelta spontanea, individuale, non condizionata da qualsivoglia situazione, niente, è completamente libera. Non è, se uno cerca di capire come mai lo abbiamo fatto, è perché continuiamo a fare sempre lo stesso errore, che cerchiamo sempre di trovare una causa, una causa. Noi non siamo abituati a pensare a qualcosa che possa avvenire in maniera inconcepibile. Sì, tu, la possibilità c'è sempre, perché altrimenti diventeresti un automa se non avessi la possibilità. Però non lo fai, ma non lo fai perché tu non lo fai, non perché non c'è più il rischio. Il rischio non c'era neanche prima, è che noi volontariamente scegliamo sempre Krishna. Il fatto che noi abbiamo scelto di venire nel mondo materiale non è dettato da una forza esterna a noi. Non è facile da capire questo, perché ci vuole realizzazione, non si può discutere di questo argomento senza realizzazione. È come il miele, se non ci infili dentro il dito non puoi sapere, e non lo mangi, non puoi sapere che sapore ha. Per capire questo devi ritornare a essere puro devoto, non lo puoi capire con la coscienza materiale. Quindi ti devi applicare nel servizio devozionale, cantare Hare Krishna, studiare, praticare, fino a che guarisci dalla malattia del materialismo, si risveglia la coscienza originale e allora puoi capire questo. Senza quello non si può capire. Si può avere, diciamo, con l'intelligenza si può avvicinare a percepire, ma non a capire, perché è a cintia, è al di là della portata della nostra comprensione. In effetti sarebbe semplice, perché bisogna semplicemente realizzare che non è colpa di nessuno se non la nostra, non è colpa di nessuno e di niente. Non è la colpa di Krishna che ci ha fatto liberi, allora mi doveva fare schiavo, e no, perché non sarei io, sarei una macchina. E il fatto che io abbia scelto una cosa piuttosto che un'altra non dipende da nessun altro se non me, e quindi non c'è nessun pericolo, che solo io posso scegliere e decidere. Ma nel mondo materiale siamo abituati a pensare che la scelta sia condizionata da qualche particolare spinta, da qualche cosa. Non ce l'ho fatta resistere, e quindi l'ho fatto. No, questa è l'anima condizionata, l'anima liberata non ha questa situazione per cui è forzato dalla natura materiale, dai sensi o dalla ignoranza o da chissà che cosa, non esiste questo. Ma come facciamo a capirlo fino a che siamo condizionati? Prima dobbiamo uscire da questa condizione malata, poi si può capire. Però è importante rendersi conto che non possiamo dare la colpa a nessuno, tantomeno a Krishna o alla sua creazione o alla nostra natura, non possiamo dare la colpa a niente, a nessuno. Quindi se facciamo la domanda perché sono venuto nel mondo materiale, allora significa che, e cerco sempre un qualcosa che è al di fuori di me, è sempre al di fuori, la causa è il desiderio che mi è venuto, la causa è il fatto che ero ignorante, non avevo piena conoscenza, la causa è di Krishna alla fine, e vogliamo dare la colpa a Krishna. Ma non è così, noi in questo siamo piccoli Krishna, Krishna è il grande Krishna, noi siamo piccoli Krishna, abbiamo la stessa libertà che ha lui, ma nella nostra proporzione. Ecco perché lui sceglie quello che vuole, ma l'energia materiale non può mai coprirlo, perché lui la controlla, è il supremo controllore. Noi l'energia materiale ci copre se scegliamo di provare a essere noi i controllori. Però tutta questa eternità passata nel cerchio del samsara, vita dopo vita, nel momento in cui ci risvegliamo dalla nostra coscienza originale, è come un battito di ciglia. Si è preoccupato a fare esempio, l'eternità, fa l'esempio, è come se noi in una bella giornata, in un bel pomeriggio di agosto, ci addormentassimo sotto un albero, nella brezza del pomeriggio, con gli uccellini che cantano, ci addormentiamo sotto quest'albero, pomeriggio, facciamo un incubo tremendo, sogniamo un incubo tremendo, un incubo dove muoiono tutti, come la vita del mondo materiale, questa è un incubo tremendo, muoiono tutti, non se ne salva neanche uno. E poi ci risvegliamo, però ci accorgiamo che ancora è pomeriggio, i cerchini ancora cantano, la brezza, non è successo niente, non è passato neanche, no? È passato, era quell'attimo in cui ci eravamo appisolati, addormentati, però siamo ancora lì, è ancora il pomeriggio di agosto, nel prato, sotto l'albero, con gli uccellini che cantano, la brezza, e così è. Quando ci risvegliamo la coscienza di Krishna originale, quando ci risvegliamo da questo incubo, ci ritroviamo così, faccia a faccia con Krishna. E rimane solo questa... Rimane questa, come quando uno si sveglia da un incubo, rimane quel senso di che brutta cosa che ho vissuto, e lì finisce. Poi finisce subito. Una domanda? Dimmi.
Se uno sa ancora ignoranza o passione o sotto le guna, e poi loro lasciare per poco, però dici a Krishna.
Che succede? Se una persona è ancora sotto l'influenza della natura materiale, questa è la domanda, sotto l'influenza della natura materiale, quindi coperta, la sua coscienza originale è coperta, è ancora un materialista. Però quando lascia il corpo dice Hare Krishna, che succede? Succede che non torna più nel mondo materiale, ha iniziato il procedimento per uscire dal mondo materiale. Però questa domanda che continua a ritornare, al momento della morte, per dire Hare Krishna, affinché Krishna si manifesti sulla nostra lingua, dobbiamo aver praticato tutta la vita, non è automatico. Non è che uno dice, faccio quello che mi pare tutta la vita, poi alla fine dico Hare Krishna, prima di lasciare il corpo e sto a posto. Non funziona così, perché al momento della morte la mente non è controllata, succede un putiferio. Tutti i sensi vengono sconvolti, la temperatura sale e scende, diventa, la mente viene completamente siamo traumatizzati e non possiamo dire Hare Krishna, non è sotto il nostro controllo. Soltanto se abbiamo praticato costantemente, automaticamente prenderemo rifugio in Krishna. E quando noi cantiamo Hare Krishna, il risultato è che ricominciamo a cantare Hare Krishna subito dopo, da dove lasciamo ricominciamo. E cantare Hare Krishna significa uscire da questo ciclo di nascita e morte per tornare a casa nel mondo spirituale. Una volta iniziato il ritorno non si torna più indietro. Però non possiamo imbrogliare pensando faccio quello che voglio, continuo a fare come ha detto il nostro amico Andrea, continuo a fare il demone tutta la vita e poi alla fine dico Hare Krishna, sono a posto. Allora la domanda è, se qualcuno durante tutta la propria vita si impegna per diventare sempre più cosciente di Krishna, diventare cosciente di Krishna, però al momento del lasciare il corpo ancora non ha raggiunto, non importa. Tutto ciò che ha fatto non è mai perso, a differenza delle cose materiali che al momento della morte vengono abbandonate, che si è sforzato di praticare la coscienza di Krishna, anche se al momento della morte non ha perfezionato questa sua coscienza, non è uscito completamente dall'influenza della natura materiale, ricomincia da dove ha lasciato, non perde niente, ritorna devoto. No, ricomincia da dove ha lasciato, cioè continua ad avanzare in coscienza di Krishna, rinasce una famiglia di devoti, poi nella situazione particolare di questo movimento per la coscienza di Krishna, che è formato dalla suprema personalità della misericordia di Krishna in persona, Signore Chaitanya Mahaprabhu, c'è lo sconto. Se ti sei impegnato con sincerità, il Signore Chaitanya, Krishna, aggiunge quello che manca alla coscienza alla fine. Però non dobbiamo cercare di imbrogliare. Queste domande sembrano quasi un tentativo per capire, se io anche non mi sforzo completamente, poi alla fine che succede? Se io mi sforzo completamente, se io perfeziono questa mia capacità di sforzarmi, è sufficiente. Krishna viene e ci porta a casa al momento di lasciare questo corpo, non dobbiamo più rinascere nel mondo materiale. Però dobbiamo costantemente distrarre la nostra attenzione dal mondo materiale e invece concentrarla sul servizio devozionale, su Krishna. Ecco perché cantiamo Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, per essere sempre concentrati su Krishna e contemporaneamente chiedere a Krishna per favore, non farmi mai dimenticare di te. Perché questa è la coscienza di Krishna. La coscienza di Krishna significa ricordarsi sempre di Krishna. Uno è cosciente di Krishna costantemente 24 ore su 24. Ma questa è la nostra condizione naturale, originale, non è artificiale, non è un'imposizione artificiale della mente, è la nostra condizione originale. È come una persona che ha perso la memoria e vivendo nell'ambiente dove ha sempre vissuto, ascoltando ciò che ha sempre ascoltato, vedendo le persone che ha sempre visto e facendo ciò che ha sempre fatto, risveglia la propria memoria e esce da questa amnesia. Così la pratica della coscienza di Krishna non è un processo artificiale che poi si abbandona una volta raggiunta la piena consapevolezza e usciti da questo condizionamento del mondo materiale. No, è proprio questo. Significa comportarsi così come siamo nella nostra condizione sana. Vivere la coscienza di Krishna significa, anche se sembra artificiale, in effetti quella è la naturale occupazione di ogni anima spirituale, quella di servire Krishna, pensare sempre a Krishna. Usciti dall'amnesia, continuiamo, non è che smettiamo, perché quella è la condizione originale di ogni essere vivente. Capito? Quindi la pratica della coscienza di Krishna corrisponde anche alla conclusione della coscienza di Krishna. Una volta una persona gli ha detto che cantare Hare Krishna significa lavare il cervello? Il lavaggio del cervello? Beh, ci servirebbe. Beh, diciamo che cantare Hare Krishna, per poter lavare il cervello, prima bisogna averlo. Perché, possiamo vedere oggi da ciò che accade nel mondo che invece siamo in tanti, sono tante le persone cui il cervello sarebbe difficile trovarlo anche cercando alla cremente. Però, sì, cantare Hare Krishna dà il cervello e lo lava a chi ce l'ha sporco. Va bene? Che c'è di male a lavare il cervello? Togliere tutte le impurità che impediscono di realizzare la propria natura originale e la propria relazione con Krishna. Infatti corrisponde a questo. La mente è come uno specchio che è sporco e non si vede, non riflette niente. Noi puliamo questo specchio fino a che immediatamente vediamo Krishna e noi nello specchio. Poi, continuando, possiamo vedere Krishna faccia a faccia senza guardarlo nello specchio. Questa è una domanda che tutti dovrebbero farsi. Krishna esiste, perché non lo vedo? Dio esiste, perché non lo vedo? Dio esiste, perché non lo conosco? Dio è l'origine di tutto. Tutti emaniamo da Dio, perché non lo conosco? Non è vero che non ha conosciuto, che Dio è luce, Dio è amore, Dio è suono, Dio è... ma non è persona. Questo è il concetto materialistico della spiritualità, non è vera comprensione. Se tutto ciò che esiste emana da Dio, anche io emano da Dio. Tutto ciò che esiste emana da Krishna, perché non lo vedo? Perché non... Perché? Perché sono in una condizione che mi impedisce di vederlo, devo uscire da questa condizione. Non posso vederlo per forza perché lo pretendo io, se non faccio ciò che è necessario per vederlo. Neanche il sindaco della città o il presidente della Repubblica si può vedere senza prendere prima un appuntamento, diventa complesso. E io voglio vedere Dio così, ta, come se niente fosse. Mi devo qualificare. E qual è questa qualificazione? Che dobbiamo fare? Dobbiamo ritornare a essere puri devoti. E allora Krishna è lì, presente, di fronte a te. Questa è l'unica qualificazione, tornare a essere ciò che siamo. Ciò che siamo in origine, puri devoti di Krishna, tutti. Non è che ci sono i puri devoti di Krishna e poi ci sono altri. Tutti siamo puri devoti di Krishna. Qualcuno lo sa e qualcuno non lo sa. Ma non è questione, non è che dobbiamo seguire una tradizione, una religione piuttosto che un'altra. Va bene, tutte queste tradizioni religiose, le religioni vanno bene perché ci portano sempre più vicini. Però Krishna, Dio, è la fonte di tutte le religioni. L'anima spirituale è l'anima spirituale, nella sua condizione pura, non è di questa o di quella religione, è un puro devoto di Dio, puro devoto di Krishna. Quindi la religione vera è quella che ci porta a risvegliare di nuovo il puro amore per Krishna. Krishna è la forma sonora di Dio. Questo nome Krishna significa colui che possiede infinite qualità in quantità infinita, quindi è in grado di attrarre chiunque, infinitamente affascinante. E tutti i nomi che indicano Dio sono contenuti nel nome Krishna. Buddha significa il supremo intelligente. Da Buddhi. Buddhi significa intelligenza. Buddha è supremo intelligente. Nessuno è più intelligente di lui. Quindi chi è attratto dall'intelligenza è attratto da lui. Quindi Krishna, per essere Krishna, deve anche essere Buddha, il più intelligente. Allah significa grande, grande, che tutto pervade. Infinito, il più grande. Per essere Krishna, chi è attratto dalla grandezza deve essere, è attratto da lui, la persona suprema. Quindi Krishna, per essere Krishna, deve anche essere il più grande, Allah. O Vishnu, il più potente. E così via. Ogni nome è incluso nel nome Krishna, perché significa colui che possiede infinite qualità, in quantità infinita. Quindi è in grado di affascinare e attrarre chiunque. Quindi questo nome Krishna è il nome della suprema personalità di Dio. Ma è sempre Lui, non è che ce ne siano tanti. Dio significa nessuno è come Lui, nessuno è più di Lui. Quindi solo uno può essere. Va bene? Per chi aveva chiesto prima cosa significa Hare Krishna, di Krishna non è il nome di un dio indiano, è in sanscrito, ma il sanscrito è la lingua, la radice è la madre di tutte le lingue, sono praticamente d'accordo tutti gli studiosi delle lingue su questo argomento, che comunque tutte le varie lingue affondano le radici nel sanscrito. Anche l'italiano è una lingua indoeuropea. Quindi Krishna significa il nome della suprema personalità di Dio, colui che possiede infinite qualità in quantità infinita, quindi il più attraente, il più affascinante. Questo è il significato, questo è il nome supremo di Dio, colui che attrae tutto e tutti. Va bene? Altre domande?
Io c'è tanti, però meglio che non mi inizio perché sembra.
Beh, no, un po' tardi.
No, ce l'ho tanti.
Ma è tardi adesso. Grazie per essere intervenuti, grazie anche a chi ci ha ascoltato via internet. Siamo qui. Srila Prabhupada Ki Jai. Hare Krishna.